Romani capitolo 15, versetto 33. Romani 15, 33. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Lo ripeto, or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Per l'immagine, per la grafica, ho pensato al mignolo. Vi ricordate da bambini, facevate la pace anche voi, stringendovi il mignolo con chi avevate litigato. Non entro nel merito di filastrocche, di tradizioni, lasciamo perdere decisamente, ma mi interessava questa idea della pace, del fare pace, i tre livelli della pace. Prima di entrare nel merito dei tre livelli o i tre tipi di pace nella Bibbia, inquadriamo, definiamo il concetto di pace. Abbiamo iniziato questo messaggio prendendo a prestito la conclusione della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. È significativo il fatto che l'Apostolo voglia concludere, sia guidato dallo Spirito Santo a concludere, a chiudere la sua epistola con queste parole. La migliore benedizione, il più grande augurio, sembrerebbe la più incisiva promessa spirituale per la Chiesa di Roma: ora il Dio della pace sia con tutti voi. E poi c'è un amen, che come sappiamo nella Bibbia è una sottolineatura, è un'enfasi. Amen vuol dire è vero, così sia, lo credo. Amen. In verità, il Dio della pace sia con voi. Amen. Assolutamente sì. Qui ci dice la parola di Dio. È così per ogni credente. Nella Bibbia pace è armonia, star bene, prosperità. Così un dizionario biblico, Holman. Nell'Antico Testamento la parola chiave, parlando di pace, è shalom. Cosa vuol dire shalom? Richiama alla completezza, al restauro di una relazione. Shalom è un accordo bilaterale, un accordo tra due parti, tramite il quale ci si promette la fine delle ostilità. Nel Nuovo Testamento l'equivalente di shalom è, provo a pronunciarlo, Irini, ma mi piace dire Irene, semplicemente, perché in italiano abbiamo preso a prestito questo termine greco che vuol dire pace, e da cui viene il nome femminile. E anche questo altro termine che troviamo nel Nuovo Testamento, che ricorre in ogni libro del Nuovo Testamento, tranne che nella prima lettera di Giovanni, in cui però la parola chiave è amore. Lo troviamo tante volte, ed è l'esatto opposto di guerra. Ma non solo, come shalom, anche Irini, è non solo l'assenza di ostilità, di conflitto, di disordini, ma è anche la condizione, il senso di sicurezza. Sapete quando si diceva o si dice ancora in certi ambienti sani e salvi? Siamo sani e salvi dopo una peripezia, dopo un naufragio, dopo un incidente, un treno, su una nave, sani e salvi, essere sani e salvi. Ecco, pace nella Bibbia significa anche questo, la descrizione del totale benessere fisico e spirituale. Allora, dopo tutto questo, non acquista nuovo significato il versetto iniziale: ora il Dio della pace sia con voi. Amen. Vuoi dire amen a questa promessa nella tua vita? Vuoi dire anche tu amen alla parola di Dio, al Dio della pace, che vuole stabilire pace nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua anima? La Bibbia, accennavo, parla di tre livelli della pace, di tre tipi di pace. Vediamo quali. Primo livello, primo tipo, pace con Dio. Secondo, vedremo, pace in noi. Terzo livello, pace intorno a noi o pace con gli altri. Primo livello, pace con Dio. Il primo livello della pace vera è verticale, tra noi e il Signore. Ricordi la creazione di Adamo, di Michelangelo? Quest'opera ha una storia dietro, molto interessante. La leggevo sul web qualche settimana fa. È stata commissionata quest'opera al grande artista, al grande pittore toscano, e quando fu mostrata l'opera ai committenti fu richiesta una correzione, perché originariamente le dita del creatore e di Adamo si toccavano. I committenti chiesero una variazione, rifaccia, in merito a questo particolare. Perché? Perché ho letto, fu richiesto che il dito di Dio fosse teso al massimo, ma che il dito di Adamo facesse contrarre l'ultima falange, rappresentando il libero arbitrio. Quella falangetta, così come la troviamo, l'originale è qui in alto nell'immagine, invece la foto in basso, vedete il tratteggiamento, ci vuole far riflettere su com'era all'inizio, prima della correzione. E credo che sia una bella immagine, no? Del dito di Dio, del libero arbitrio, della comunione, del rapporto che Dio vuole instaurare con l'uomo, ma come il nostro rapporto con Dio di riconciliazione, di armonia, dipenda dalla nostra scelta. Hai fatto la scelta di credere? Hai fatto la scelta di ravvederti? Di incontrare il Signore nella tua vita attraverso il suo perdono, attraverso la sua grazia? La Bibbia dice: giustificati, resi giusti, dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi non ci può essere contatto, non ci può essere pace, armonia tra noi e Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, colui che è morto per i nostri peccati, per la nostra salvezza, per renderci giusti davanti al Signore. Gloria a Dio. Noi dunque, scrive l'apostolo Paolo ai Corinzi, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse, implorasse, come se Dio supplicasse per mezzo nostro, siate riconciliati con Dio. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Questo è il Vangelo. Questo è quello che noi vogliamo dichiarare con tutto il cuore. Questo è quello che noi diciamo a casa, quello che diciamo ai nostri amici, ai nostri parenti. Fa' la pace con Dio. Sii riconciliato con Dio per mezzo di Gesù. Senza Cristo è come se ci fosse una disconnessione spirituale. È come non avere sul telefono, sul dispositivo, il wifi attivato. C'è una rete alla quale potersi collegare. Potremmo dire: c'è un Dio disposto a riversare, a mostrare il suo amore. Ma noi siamo attivi? Abbiamo attivato il nostro dispositivo? Ci colleghiamo, ci stiamo connettendo spiritualmente? Questo è il senso. Quindi il primo impegno, Chiesa, il primo impegno, amici, deve essere quello di riconciliarci con il Signore. L'essere umano, anche il più sensibile, stimato, responsabile, religioso, è naturalmente separato da Dio. C'è bisogno di fare pace con il Signore. Abbiamo litigato con Dio dal momento in cui abbiamo provato un sentimento di rancore verso qualcuno. Io non mi ricordo quando è avvenuto la prima volta che ho provato rancore per qualcuno, ma se potessi ricordarmi, Questo può essere un indice di separazione da Dio. Il rancore è peccato e il peccato sottolinea la nostra condizione spirituale di separazione dal nostro Creatore. Un altro esempio, la prima bugia consapevole. Non per scimmiottare qualcuno che diceva qualcosa, ma la prima volta che ho meditato la bugia per un certo fine, ho avuto la dimostrazione del mio peccato, della mia separazione da Dio. Oppure la prima offesa ai miei genitori, un altro sintomo della separazione da Dio, del peccato, del male dentro di me, dentro di noi. La prima volta che abbiamo invidiato qualcuno o preso qualcosa di nascosto. Sono solo degli esempi che ci fanno capire, cari, la necessità di fare la pace con il Signore. Dio ti sta aspettando. Dopo aver parlato del suo giudizio, il Signore dice, cito un versetto della Bibbia ancora una volta, a meno che non mi si prenda per rifugio, che non si faccia la pace con me, che non si faccia la pace con me. Fai la pace con il Signore. Hai fatto la pace con Dio? Vivi in armonia con il tuo Creatore? Se non lo hai fatto, riconosciti in difetto davanti al Signore. Confessa le tue colpe, chiedi perdono a colui che, dice un salmo, ha abbassato i cieli ed è disceso. Dio scende al mio livello perché sa che io non potrei salire al suo. Sia benedetto il Signore. Pace con Dio, primo livello, verticale. Due, pace in noi. Il secondo livello di pace è intermedio, è interiore. Hai mai letto in Galati che il frutto dello Spirito è, tra le altre cose, pace, pace interiore, pace dentro, pace nel cuore. Il Cristo risuscitato saluta i suoi discepoli dicendo pace a voi, non una, non due, ma tre volte, pace a voi. La pace donata dal Signore avrebbe finalmente liberato il cuore dei discepoli dal terrore, dall'insicurezza. I discepoli erano barricati in casa per paura del giudizio degli altri, dell'arresto, ma arriva Gesù e dice pace a voi e tutto cambia, tutto può cambiare nella tua vita. Gesù assicura a chi lo avrebbe seguito e servito una pace unica, esclusiva, introvabile altrove. Giovanni 14, 17, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ho cercato in un'altra versione della Bibbia, che spesso consulto, si chiama Amplified Bible. Tradotto letteralmente, questo versetto potrebbe essere reso anche così. Lasciate che la mia pace perfetta vi tranquillizzi in ogni circostanza e vi dia coraggio e forza per ogni sfida. Amen. Questa è la pace del Signore dentro di noi, nel nostro cuore. È quella pace che provava l'Apostolo Pietro il giorno prima del processo, il giorno prima di una sicura esecuzione pubblica, perché già l'Apostolo Giacomo era stato ucciso per la fede, era stato martirizzato. Le ore precedenti a quell'appuntamento tremendo, l'Apostolo Pietro cosa fa? Dorme profondamente, tanto profondamente che l'angelo mandato dal Signore gli deve dare una botta sul fianco, perché altrimenti Pietro non si sarebbe svegliato. Questa è la pace di Dio nel nostro cuore. Sei preoccupata, sei agitato per qualche motivo, puoi stare sereno perché Dio vive in te e la sua pace può dimorare nel tuo cuore. La pace di Cristo non ti potrà dare serenità prima degli esami? La pace di Cristo non ti potrà dare serenità prima della discussione della tesi, di una visita medica importante, di un colloquio di lavoro, prima di chiamare qualcuno ed è una telefonata difficile. Succede a tutti di dover fare telefonate difficili, vero? Appuntamenti impegnativi. Affidati al Signore e alla sua pace che può regnare perfettamente nel tuo cuore. Amen. Se sei in pace con Dio, puoi avere la pace di Dio. Gustala, vivila, non la perdere a causa dei dubbi, delle paure. Lascia vincere quella serenità che ha il profumo del cielo. La serenità che ha il profumo del cielo. Sotto casa nostra c'è una lunga aiuola fatta di lavanda. E quando tira vento, appena arriviamo a casa, parcheggiamo, c'è questo bel profumo che ci avvolge. Ecco, la pace di Dio è ancora più profumata. È un profumo spirituale che tu avverti nella tua vita quando appartieni a Gesù Cristo e ti affidi a Lui. C'è poi un terzo livello. Adesso andiamo più nella sfera pratica, ma un attimo. Sorso d'acqua, per amore delle corde vocali. Pace con gli altri, livello orizzontale, il rapporto col prossimo. La Bibbia dice, Romani 12, 17 e 18, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, cioè con tutte le persone, ovviamente il femminile incluso, ogni persona. Se sei in pace con Dio e hai dentro la pace di Dio, avrai tutto ciò che ti serve per coltivare buoni rapporti, buone relazioni. I bambini litigano spesso, confermate? Così i bambini spirituali. Così accadeva nella scuola dell'infanzia presso la chiesa di Corinto. C'era immaturità spirituale e ci si litigava spesso, si entrava in conflitto l'uno con l'altro, c'era bisogno di qualcuno che facesse da moderatore, da paciere. Non sempre conflitti e distanze sono evitabili. Quando abbiamo fatto e continuiamo a fare la nostra parte nell'impegno per la pace, anche in assenza di risultati incoraggianti, potremo avere l'onore di definirci figli di Dio. L'ha detto Gesù. Beati coloro che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio. E io credo che non ci sia titolo più bello. È vero, onore più grande, figli di Dio. Che consigli ci dà la Bibbia per vedere nascere e durare rapporti sereni in famiglia, con parenti, amici, colleghi? Fare del nostro meglio, fare la nostra parte, anche se, come abbiamo detto, non tutto dipende da noi, ognuno deve fare la propria parte. Ma i credenti cosa possono fare per cercare di raggiungere e di vivere rapporti quanto possibile pacifici, sereni? Ci risponde l'Apostolo Giacomo, 1,19. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ognuno sia... Vediamo questi tre consigli. 1. Capacità d'ascolto. Vuoi cercare di andare d'accordo con gli altri? Capacità di ascolto, Signore aiutami, capacità di ascolto, ho bisogno di imparare ad ascoltare. Qualcuno ha detto la comunicazione parte non dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. La vera comunicazione, ci si è parlato davvero quando c'è qualcuno che ascolta, non solo qualcuno che parla. Poi c'è bisogno, dice l'Apostolo Giacomo, di riflessività. Siate lenti a parlare. Non solo pronti ad ascoltare. Sei pronto ad ascoltare? Sia anche lento a parlare. A volte ascoltiamo per sapere cosa rispondere. A volte ascoltiamo non per entrare in sintonia, per conoscere l'altro di più. Ho letto un'altra citazione interessante. La gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare. Vogliamo migliorare il nostro rapporto a partire dalla famiglia, essendo più pronti ad ascoltare, più lenti a parlare, in un timer immaginario, mentale, diamoci più tempo. Che dite? Quando stiamo per rispondere, per replicare o per reagire, io mi voglio impegnare di più a far passare più tempo, perché magari chi ci sta parlando ha bisogno di dirci qualche altra cosa, ha bisogno di aprirsi, ha bisogno di scaricarsi, ha bisogno di confidarsi. Chiesa, amici, facciamolo a partire dalla nostra famiglia, che non vogliamo fare l'errore di pensare al prossimo come l'altro eventuale. Il prossimo è l'altro eventuale, il parcheggiatore, la persona che incrociamo, che non vedevamo da tempo, ma il prossimo più prossimo chi è? Il familiare, è vero? Allora vogliamo esercitarci alla riflessività. E poi, altro consiglio dell'Apostolo, pazienza, lento all'ira, saper ascoltare, saper aspettare, ma anche saper tollerare i limiti e i difetti dell'altro. I limiti e i difetti. E spesso ci vuole più pazienza quando parliamo proprio di persone a noi più vicine, che tendono a fare gli stessi errori perché hanno quella tara, quel limite nel carattere. Delle volte ci spazientiamo coi figli, col marito, la moglie, l'amico, l'amica, il collega, perché alcuni tendono a fare, ma tutti noi ci troviamo coinvolti in questo fenomeno, gli stessi errori, o lo stesso tipo, o la stessa tipologia, o la stessa famiglia di errori. Come dire, cari, vogliamo farci aiutare da Dio anche in questo. Pace con gli altri. Se io sono in pace con Dio, ho la pace di Dio dentro, e se ho la pace di Dio dentro, ho un aiuto formidabile per coltivare buone relazioni. Io cosa voglio essere? Acqua o benzina? Voglio essere acqua che spegne gli incendi o estintore, o voglio essere combustibile, benzina che fa divampare? E certe volte basta uno sguardo, basta una sottolineatura, basta un'impuntatura, no? Basta poco per poter inasprire una situazione. Invece vogliamo essere di quelle persone che gli altri chiamano, che gli altri consultano per trovare l'accordo, per fare pace. Quando siamo arrivati al limite, fermiamoci. Quante volte mi sono pentito di portare una conversazione, una discussione all'esasperazione, all'estremo, al punto di non ritorno, in cui a un certo punto, a un certo momento ti dici delle cose di cui poi ti penterai, forse per sempre, a vita. Signore, aiutaci anche in questo, col tuo Santo Spirito, a capire il momento in cui fermarci e dire: ne riparliamo più tardi, ne riparliamo domani, ora basta. Io ringrazio il Signore per le volte in cui qualcuno più saggio di me, in un certo contesto, in una certa situazione, ha saputo dirmi o ha saputo dire: fermiamoci, ne riparliamo, fermiamoci, ne riparliamo. E Dio anche in questo è il principe della pace. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore. Pace con Dio.